Liber, alberi, libri, all'aria aperta.
Uno dei miei primi ricordi in assoluto riguarda lo spettacolare cedro del Libano vicino a casa nostra. Una mattina d'inverno lo trovammo morto, con il tronco spaccato e i rami sparsi all'intorno. Era stato colpito da un fulmine. Fu allora che, per la prima volta, vidi mio padre piangere. Pensai a quell'imponente, massiccio, meraviglioso albero centenario che mi era sempre parso invincibile e che invece non lo era, e a mio padre, al quale avevo sempre attribuito il benevolo controllo di ogni cosa e che invece non lo aveva affatto. Ricordo che, quando mia madre disse che c'era un intero mondo in quell'albero, trovai enigmatiche le sue parole, ma mia madre aveva ragione. C'è un intero mondo in ogni albero, che non solo merita di essere apprezzato, conosciuto, ma spesso ha anche bisogno della nostra protezione. Ecco. Queste sono le parole di Jonathan Drory, trovate nel suo libro Giro del mondo in 80 alberi, l'Ippocampo editore. E questo è Liber, alberi, libri, liberi all'aria aperta. Benvenute e benvenuti da parte mia, Daniel Bilenco, al microfono. Benvenuti all'ascolto, sì. Ecco, dal cedro del Libano al bagnano dell'India, dal tiglio europeo al pino del Cile, con questo libro, questo Giro del mondo in 80 alberi, l'ambasciatore del WWF Jonathan Drory e la bravissima illustratrice Lucille Clerk ci fanno viaggiare, ricordandoci tra l'altro che gli alberi stessi sono dei formidabili viaggiatori. Beh, l'albero protagonista di questa puntata è sinonimo di Giappone, ma noi, per andare al suo incontro, non prenderemo nessun aereo e nemmeno nessuna nave, parola mia. E soprattutto parola della nostra esperta botanica da campo, Antonella Borsari.
Antonella, ma che penso che c'è lì il murasecco? Se ne vedono?
Andiamo a vedere. Ciao Daniel.
Salutiamo.
Salutiamo, un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
È che ogni tanto è come una febbre, no? La ricerca dell'albero,
la scoperta
botanica. E quindi ci siamo lasciati prendere la mano, perché è una zona che non conosciamo. Ci troviamo, lo dico io, nell'area golenale in Valle Maggia, dalle parti di Bignasco, quindi vicini alla strada, vicini al fiume Maggia, però anche in una zona molto interessante dal punto di vista floreale e botanico.
Ma troviamo di tutto,
prima un biancospino,
un bel biancospino, tipico, poi abbiamo l'agrifoglio, abbiamo diversi frassini, ci sono dei tigli e poco poco lo intravedo c'è anche il nostro albero, che
andiamo,
dobbiamo
allora
andare a scoprire.
Andiamo, che intravediamo.
Sì, sì, assolutamente.
Infatti golenale c'è sabbia, no?
Molta sabbia, tipica di questi posti, associata anche, vediamo qua, molto agli orsino.
Agli orsino, che però non è più stagione.
Già sta passando ormai. Eccolo qua il nostro ciliegio, possiamo svelarlo adesso.
Cioè, allora, nome latino?
Prunus avium, che vuol dire il prugno degli uccelli.
Che però è il ciliegio che fa le cerese, come si dice in dialetto, le ciliegie, quelle che mangiamo noi, però ci sono i ciliegi selvatici, sono in giro, cospargono il nostro territorio.
Diciamo che sono un po' ovunque e li riconosciamo soprattutto in primavera, perché si vedono qua e là delle chiazze bianche e il ciliegio è tra i primissimi alberi a fiorire. Devo dire che ci portano una nuova vita nel nostro cuore dopo il lungo inverno.
Che appunto c'è in tutta la Svizzera italiana, penso anche al Sottoceneri, no? Nel Mendrisiotto, il San Giorgio. Appunto, lago Ceresio si dice una delle etimologie possibili è proprio quello derivante dalle ciliegie, no? Che sono molto visibili i ciliegi selvatici in fiore attorno, no? Sulle montagne, Sighignola, il San Giorgio e così via. Qui però abbiamo deciso di venire in Valle Maggia perché ce ne sono di particolari, costeggiano questo murasecco e qua ce n'è uno vecchissimo e, stavi dicendo, praticamente irriconoscibile.
Ma diciamo che la base è difficile da riconoscere perché è completamente ricoperta di muschio. Di solito il tronco del ciliegio è facile da riconoscere perché ha delle linee circolari che sono presenti su tutto il tronco, dunque anche in inverno lo si può riconoscere facilmente.
E il ciliegio non vive a lunghissimo?
No, è una pianta che raggiungerà i 150 anni al massimo.
Un po' fragilino.
È un po' fragilino. Una pianta amata appunto per il bianco dei suoi fiori, amata dagli insetti.
Amata dagli umani per i suoi frutti, una ciliegia tira l'altra.
Sì, e ce n'è uno un po' meno piacevole che dice che le disgrazie sono un po' come le ciliegie, non vengono mai da sole.
Questa non l'avevo mai sentita. Però a proposito di salute e longevità, in giardino io avevo un amareno. Mi piacciono molto le amarene, è un frutto che adoro, soprattutto marmellata, sciroppate, così. E il tronco era sempre pieno di formiche. E mi dicevi, è una specificità.
Beh, diciamo che del ciliegio una delle particolarità è che il picciolo, cioè la parte che unisce la foglia al ramo, presenta delle ghiandole particolari, sono degli nettari extraflorali, cioè delle ghiandole che producono nettare, non sono situate nel fiore e questo nettare serve a nutrire, chi pensi?
Le formiche che si vedono.
Esattamente, dunque le formiche arrivano, si nutrono di nettare e proteggono l'albero da eventuali insetti erbivori che vanno a voler mangiare foglie o fiori.
Cioè la formica scaccia gli altri insetti.
Esattamente.
E io pensavo il contrario, che la formica era come un sintomo di malattia. Ah no, ecco, vedi?
No, vedi, questo è proprio il fatto di conoscere per poi capire e riconoscere le cose.
E poi è meraviglioso, no? È come se l'albero avesse una intelligenza sua sviluppando queste tecniche per sopravvivere meglio, attirando animali e in comunicazione col resto del creato.
Non vengono mai da sole le cose. Tutte hanno delle relazioni, no? Anche noi abbiamo una relazione in questo mondo con tutti gli altri esseri viventi.
E infatti il ciliegio ci attrae, anche noi mangiamo il frutto.
Diciamo che la ciliegia è un frutto estremamente calorico, ma poi anche molto ricco di vitamine e di sali minerali.
Dunque, quindi non ci dobbiamo sentire in colpa se ne mangiamo tante?
No, io direi proprio di no, anzi è una buona abitudine alimentare.
Tra l'altro, a proposito di ciliegio, è anche bene ricordare che, come magari alcune ascoltatrici e ascoltatori sanno, è un legno molto bello, un po' rossastro, molto pregiato, forse il più pregiato del nostro paese.
Ma è sicuramente il più pregiato legno ticinese che abbiamo e era utilizzato in passato, ma ancora oggi devo dire, per fare degli strumenti musicali, perché sembra che il suono che provenga da uno strumento fatto con questo legno sia veramente particolare. Guarda Daniel, guarda qui. Che ci si vedono là in fondo.
Sì.
Cos'è che ti chiama l'attenzione?
Ma hanno come delle palle, delle cose sferiche verdi, non capisco.
Esatto, è una crescita sferica che ha una pianta molto speciale. Si può dire che è una delle pochissime che si sviluppa in questo modo sferico. È il vischio, Viscum album.
Ma è una pianta nella pianta?
No, questa è una pianta emiparassita che cresce attaccandosi al tronco, ai rami della pianta ospite.
Appunto, la pianta sulla pianta,
sulla
diciamo.
Sulla pianta, ma che assorbe, se vogliamo, dalla pianta stessa una linfa grezza e poi, grazie a delle foglie che ha, produce fotosintesi.
E si chiama?
Viscum album.
Che è il vischio.
È il vischio.
È quello di Asterix e Obelix. Il druido andava col falcetto d'oro a tagliare il vischio per fare delle pozioni.
Delle pozioni magiche, infatti, è una pianta anche ad uso medicinale. È una pianta usata anche nel campo oncologico, proprio per certi tipi di tumori maligni. È una pianta molto venerata dai Celti, che producevano, come dici tu, una pozione magica che si diceva che curasse da tutti i mali. È interessante perché è una pianta legata comunque ancora molto alle nostre tradizioni, tant'è vero che a Natale si regala del vischio perché si dice che bello è baciarsi il 31 dicembre sotto il vischio, perché si avrà la fortuna per tutto l'anno seguente.
È vero che un'area golenale ha tutta la sua atmosfera, non è né bosco né prato, questa sabbia, tutte queste piantine, riconosco qualche felce, non molto di più.
Per esempio, guarda Daniel, questa qui che abbiamo davanti.
Ah, questa è quella che mi dicevi, i bambini la confondono per i mirtilli e poi si intossicano.
È una pianta tossica, si chiama sigillo di Salomone. E
perché questo nome?
E perché questo nome? Perché ha un fusto sotterraneo che decorre in forma orizzontale appena sotto il terreno e ogni anno emette un nuovo getto. Il getto vecchio si cicatrizza, degenera e poi si forma una cicatrice nel rizoma, in questo fusto sotterraneo, che è una cicatrice concentrica che ricorda l'anello sigillare che aveva Re Salomone. Dunque da lì il nome sigillo di Salomone.
E è una pianta che cammina.
È una pianta che cammina. Se noi mettessimo un piccolo ramo e ci diamo l'appuntamento qui fra 10 anni, beh, troveremo la specie, il sigillo di Salomone, almeno 2 o 3 metri più in là.
E senti, qua in questa zona è incredibile, sembra di essere quasi un po' nella giungla, perché ci sono come delle liane.
Queste liane, come dici tu, sono delle piante rampicanti, sono delle edere.
Ah, edera, ok, edera, qua non si vedono le tipiche foglie. Sì.
Molti credono che sia una pianta parassita, in realtà non è una pianta parassita, una pianta che fa fotosintesi e che cerca la luce per poterla fare.
Ma non dà fastidio agli altri alberi ai quali attorno si avvinghia?
In realtà dipende un po' dalla situazione. Quando fa molto caldo, l'edera, che è un sempreverde, mantiene una certa umidità sul tronco e dunque gli permette anche di sopravvivere a forti siccità. Però attenzione, questa umidità può portare anche la presenza di numerosi funghi e altri danni. Anche l'inverno, per esempio, se fosse un inverno dove c'è molta neve, essendo una specie sempreverde, ecco che il peso della neve può far cadere l'albero.
Insomma, edera buona, edera cattiva, un dibattito aperto.
Un dibattito aperto.
Seduto sotto un albero a meditare, mi vedevo immobile danzare con il tempo, come un filo d'erba che si inchina alla brezza di maggio o alle sue intemperie. Alla rugiada che si posa sui fiori quando s'annuncia l'autunno, assomiglio io che devo svanire. Sospendermi nel nulla, ridurmi e diventare nulla.
فوق ها برو در خاموشی جزیره بقا خواهد درخشی.
Avevo gli occhi chiusi, che magia che trasporto questo brano di Franco Battiato all'ombra di un albero, chissà, magari dopo un picnic a riposare, a contemplare la natura della sua Sicilia, i dipinti del mondo con la siciliana Emanuela Pulvirenti. Benvenuta.
Ciao Daniel, grazie.
Che trasporto, ci vuole. Il brano in questo programma Liber ci trasporta sempre dal bosco, l'albero vegetale con Antonella Borsari, alle tue scelte pittoriche nella storia dell'arte. Quindi oggi in questa puntata c'è un albero magnifico, il ciliegio, che non colleghiamo tanto alla Sicilia, anche se in Sicilia ci sono le cerese, si chiamano così in
dialetto siciliano. Cirasi.
Questo brano di Battiato invece era intitolato Haiku, quindi, come dire, c'è un cortocircuito, una sincronicità, ci fa pensare al Giappone, per cui paese noto per i suoi ciliegi in fiore. E tu invece hai scelto, spoilero, un ciliegio un po' svizzero.
Eh sì, infatti, nonostante appunto ci siano magnifici ciliegi nelle stampe giapponesi, però ecco, quello che ho scelto secondo me ha qualcosa di orientale, forse perché ha un intenso valore spirituale. Stiamo parlando di Ciliegio in fiore di un pittore svizzero importante, Ferdinand Hodler. È un dipinto del 1905 in collezione privata.
Ciliegio in fiore, infatti è un singolo ciliegio dipinto con dietro un campo che possiamo immaginare giallo di grano, ancora più dietro sullo sfondo delle colline erbose tipiche magari della Svizzera di lingua tedesca, e sotto l'albero nessuna persona, solo questo albero.
Sì, perché Hodler vedeva nella natura qualcosa di molto spirituale, e nei suoi paesaggi non compaiono mai figure umane. A parte il suo grande capolavoro La notte, in cui ci sono questi corpi dormienti distesi, che fece grande scandalo. Poi lui passò praticamente tutta la vita a dipingere questi paesaggi, e questo devo dire che è un po' anomalo nella sua produzione, perché si concentra su questo albero perfettamente centrale, simmetrico, con questi batuffoli bianchi sopra i rami e questo terreno che hai descritto perfettamente. Sì, secondo me ha qualcosa proprio di meditativo. Potremmo vederci Battiato seduto là sotto a pensare.
Ma vero, questo Blühender Kirschbaum, la lingua tedesca, invece la lingua giapponese ha questa parola, non me ne vogliano i giapponesi che parlano la loro lingua, mono no aware, che ho letto si può tradurre come partecipazione emotiva alla caducità. Cioè questi batuffoli, come li descrivi tu, che insomma poi si trasformano in frutto commestibile oppure no, perché ricordiamo che tra l'altro il Giappone è famoso per i suoi ciliegi, ma non per forza di ciliegi che fanno i frutti commestibili, ce ne sono di tanti tipi. E dicevo, la possibilità di ideogrammi e della lingua con poche parole di esprimere mondi. Haiku fa questo. E che dire delle stampe giapponesi? Anche qui haiku ha un'assonanza con una tecnica.
Eh sì, con ukiyo-e, che è la tecnica di stampa giapponese, che non riguarda solo la tecnica ma anche i soggetti, perché ukiyo-e vuol dire immagini del mondo fluttuante. E quindi anche se sono immagini chiaramente fisse, perché sono stampe, noi possiamo immaginare questi fiori dei ciliegi che iniziano a scendere giù come una pioggia bianca, come una neve estiva, quindi veramente una magia fluttuante.
Ciliegi, anche onde, pensiamo all'onda, questa stampa.
La grande onda, certo.
Allora guarda, io direi di passare all'ultima parte di programma, questo Liber. Emanuela Pulvirenti, ti ringraziamo per averci portato questo dipinto, questo singolo ciliegio di Ferdinand Hodler 1905. Diciamo al nostro pubblico, andate a vederlo.
Certamente.
nel portale di Liber, rsi.ch si trova. E dicevo, il Liber Pensiero, una postilla poetica a cura di una poetessa che ha scelto un altro albero in fiore molto particolare. Quando l'ho contattata, questa poetessa ha subito accettato, naturalmente, con un albero in fiore. Libera, stella in gioco. Alberi, libri, liberi. All'aria aperta, un programma fatto da me, questo, Daniel Bilenco al microfono, insieme ad Antonella Borsari ed Emanuela Pulvirenti per Il racconto in natura e tra i dipinti e Thomas Chiesa in sala macchine. A una prossima pianta. State bene.
Eri lì, poggiata a te stessa, un piccolo cumulo di macerie. Aspettare i verdetti non è la fine del mondo, se poi siamo io e te, questi alberi, a solcare con le dita al legno di queste panchine, disegnare gli occhi alle formiche. È il 20 di giugno, da oggi sei libera, lo dice la linea dritta della schiena, il sorriso, il fico in fiore.
Liber, alberi, libri, all'aria aperta.